SBS Italia.
Parliamo di identità italiana e rischi legati al razzismo nelle comunità etniche e per farlo abbiamo ospite nei nostri studi Francesco Ricatti, che è Casamarca Senior Lecturer in studi italiani alla Monash University. Buongiorno Francesco e benvenuto.
Buongiorno e grazie.
Sei parente del cantante? No,
soltanto il nome. Per fortuna no.
Allora, iniziamo dall'identità italiana. Tu sei in realtà promotore di un'iniziativa molto interessante che si chiama Remix, Replay, Reclaim Your Italian Identity. Di cosa si tratta?
È un'iniziativa che stiamo sviluppando alla Monash in collaborazione anche con artisti e vari accademici per riflettere sull'identità soprattutto delle terze generazioni o più in generale dei giovani di origine italiana. Sentiamo spesso dire che non sono interessati all'identità italiana, alla lingua, alla cultura, e ci siamo chiesti se in realtà forse non siano interessati, ma in forme nuove e diverse che bisogna scoprire, approfondire, e quindi abbiamo sostanzialmente pensato di chiederlo a loro.
Ecco, tu criticavi Gabbani, però in realtà lo chiami Remix, il vostro appuntamento. Perché Remix?
Beh, diciamo che appunto una delle idee è quella sull'importanza di reinventare l'identità in nuove forme che siano più consone alla contemporaneità e anche all'età dei giovani di origine italiana. Questo è un aspetto. L'altro naturalmente è il fatto che molti giovani di origine italiana hanno anche altre origini e altre identità, sia etniche, sia di, per esempio, di preferenze sessuali o politiche o di classe, che quindi tutte queste identità vengono insieme, si mischiano e forse creano qualcosa di nuovo su cui bisogna riflettere.
Ecco Francesco, noi ai nostri microfoni ospitiamo praticamente settimanalmente figli o nipoti di italiani emigrati in Australia e ovviamente conosciamo storie di tutti i tipi, ci sono quelli che hanno mantenuto un forte legame con la lingua, quelli che l'hanno riscoperta per un piacere semplicemente, diciamo, di tipo culturale, insomma non esiste un prototipo unico. Qual è la tua tesi, qual è la vostra tesi, cos'è che è emerso dal punto di vista dell'identità, non solo linguistica, ma insomma quella linguistica è un aspetto fondamentale dell'identità tout court?
Ma io credo che ci sia una tendenza a cercare di identificare che cos'è l'italianità, che cos'è l'identità italiana, e questo spesso viene fatto da chi in qualche modo ha il controllo delle narrative all'interno della comunità. Quindi il nostro primo obiettivo è di dire a questi giovani: proviamo ad aprire il discorso, proviamo ad aprire le narrative senza imporci delle barriere, dei limiti, per esempio sulla lingua, conosci la lingua o no. Quindi l'idea è quella proprio di coinvolgerli nella complessità della loro identità, fargliela accettare in modo che poi possano venire fuori cose nuove. Quindi noi non vogliamo dirgli che cos'è essere italiani o chi è il vero italiano o se bisogna parlare o meno la lingua, ma invece proprio aprire un discorso molto più ampio su cosa possa essere l'italianità in un mondo sempre più globalizzato, in una società come quella australiana che è sempre più multiculturale.
Francesco, hai detto ci opponiamo a chi controlla le narrative. Chi è che controlla le narrative sull'italianità?
Ma adesso non è che voglio essere paranoico e dire che c'è un grande capo segreto che controlla l'identità, però è chiaro che ci sono delle istituzioni e delle associazioni che hanno fatto un lavoro importantissimo per lo sviluppo dell'identità italiana nella società australiana multiculturale e che però a volte fanno un po' fatica a rapportarsi ai giovani, come è normale che sia. Quindi non è tanto una critica quanto proprio un bisogno di far incontrare queste diverse realtà senza pregiudizi.
Insomma, dire a queste realtà: raccontateci voi chi siete. Remix, Replay, Reclaim Your Italian Identity. 8 dicembre, dall'1 alle 5 del pomeriggio al Coasit di Carlton a Melbourne, il numero 199 Faraday Street. Però raccontaci, abbiamo ascoltato il tuo manifesto, ma in termini pratici come funzionerà? Che cosa succederà? Che attività ci saranno?
Dunque, abbiamo invitato vari studiosi che collaborano con la Monash E quindi ogni studioso faciliterà un dialogo con i giovani su alcuni temi importanti. Uno sarà il tema della lingua, un altro sarà il tema della storia orale, di come i giovani si rapportano alle storie, per esempio, dei loro nonni o dei loro genitori. Poi parleremo della musica, qual è il tipo di musica che li interessa, se conoscono la musica italiana, se amano la musica italo-australiana, se esiste, e così via. E poi parleremo anche di cinema e delle possibilità che i giovani oggi hanno, soprattutto attraverso internet, Netflix, YouTube e così via, di scoprire la cultura italiana in nuove forme anche al di fuori della loro famiglia e della loro comunità.
Francesco, per giovani che cosa si intende? Perché è un concetto ormai abbastanza ampio e vago.
Ce n'è qualcuno in questo studio?
Sì, io credo che siamo tutti giovani,
Lo sapevo io.
almeno nella cultura e nella società italiana, diciamo, si tende ormai a essere giovani quasi in eterno. No, noi abbiamo ristretto in questo caso, per questo evento particolare, i partecipanti dovranno essere fra i 18 e i 28 anni, ma naturalmente è una cosa un po' arbitraria, diciamo, si può essere
Insomma,
giovani a ogni età.
a un 29enne di oggi dirgli che non è giovane è un po' un
Esatto,
insulto, poverino.
certo,
Allora,
diplomatico.
ospite dei nostri studi questa mattina Francesco Ricatti, Casamarca Senior Lecturer in Studi Italiani alla Monash University. Stiamo parlando del Quasit.
No, volevo farti un'ultima domanda proprio su questo Reclaim Your Italian Identity. C'è ancora tempo per iscriversi? Si può andare al Quasit, magari qualcuno ci sta ascoltando, è interessato, così senza essere invitato?
Al momento credo che sia fully booked, ma se qualcuno è interessato veramente a partecipare, può scrivere al Coasit e in caso si liberassero dei posti verrà avvertito.
Ecco, col soggetto aggiungi un posto a tavola. Senti, allora Francesco, ieri a proposito del Coasit hai partecipato all'incontro, sempre organizzato, o meglio ospitato dal Coasit, dedicato al voto degli italiani all'estero, nel corso del quale è stato proprio presentato un libro su questo argomento. Che cosa è emerso in sintesi?
Sì, abbiamo presentato un libro molto interessante curato da Simone Battiston sulle ultime elezioni, in particolare sul voto degli italiani all'estero. Ma è emerso che questo diritto importantissimo che gli italiani all'estero hanno acquisito negli ultimi anni rimane ancora per molti aspetti problematico, e quindi ci si è chiesto come si può difenderlo, ma anche forse potenzialmente migliorarlo, tenendo conto che naturalmente si tratta di una legge costituzionale, quindi molti dei cambiamenti sono di difficile
Quali
attuazione.
sono le maggiori problematicità?
Ma su questo naturalmente ieri si è aperto il dibattito perché ognuno ha la propria opinione, insomma. Per me forse la maggiore problematicità è il fatto che naturalmente il voto è legato al diritto di cittadinanza e la legge sulla cittadinanza in Italia è estremamente problematica, soprattutto perché, come sappiamo, tende a negare la cittadinanza o a rendere difficile l'acquisizione della cittadinanza per giovani spesso nati e cresciuti in Italia o emigrati in età molto giovane. Quindi questo secondo me crea una disparità di diritti spesso fra discendenti degli italiani qui in Australia o in Sud America che non hanno mai vissuto in Italia, per esempio, e chi invece vive in Italia e non ha diritto di voto. Quindi questa secondo me rimane una criticità importante.
Tema assolutamente da approfondire, noi lo faremo la prossima settimana in uno dei nostri programmi. E in conclusione, Francesco, noi vorremmo tornare con te sulla morte di Sisto Malaspina a inizio novembre, un evento che ha sconvolto non soltanto la comunità italiana, italo-australiana, ma l'intera città di Melbourne. E vorremmo commentare con te un articolo che è stato pubblicato dal Guardian, del giornalista Jeff Sparrow, intitolato La storia australiana di razzismo antitaliano si riflette grottescamente nella retorica contro la popolazione sudanese. Questo articolo, che fa proprio un parallelo tra come vengono trattati dai media l'immigrazione recente dall'Africa e come viene trattata l'immigrazione italiana, tu vieni citato abbondantemente come autore di Italians in Australia, History, Memory, Identity. Come venivano visti gli italiani fino a pochi decenni fa, innanzitutto?
Ma qui già la questione già si fa complicata, diciamo. Perché...
Naturalmente in 20 secondi devi rispondermi.
Certo, d'accordo. Dipende se erano italiani del nord o del sud e quanto erano scuri. Sostanzialmente c'era molta ostilità soprattutto verso gli italiani meridionali e soprattutto verso quelli di carnagione scura. Ancora negli anni 50 la burocrazia australiana discuteva se gli italiani meridionali in particolare fossero da considerare bianchi o no. Quindi c'era sicuramente un fortissimo razzismo verso gli italiani, che è testimoniato anche dalle molte memorie degli italiani arrivati qui negli anni 50, 60. Si parla spesso del fatto che naturalmente eravamo nemici durante la Seconda Guerra Mondiale, ma in realtà forme di razzismo molto forte verso gli italiani si ritrovano molto prima, già negli anni 20, per esempio con gli italiani in Queensland. Quindi è una lunga storia di razzismo e ostilità verso gli italiani che poi è andata diminuendo fortemente naturalmente negli ultimi 20-30 anni, quando l'oggetto delle critiche razziste sono diventate altre popolazioni, nuovi gruppi etnici, nuovi gruppi di migranti.
Ecco, a questo riguardo ovviamente c'è uno stigma anche di tipo religioso, quella che alcuni oggi definiscono islamofobia. Nell'articolo viene paragonata a quella che era all'epoca un'avversione di tipo razzista nei confronti dei cattolici. È un parallelo che secondo te regge?
Sì, in parte, diciamo, in parte regge sicuramente, perché la Chiesa Cattolica Australiana era sotto la gerarchia irlandese, che veramente non capiva la religiosità italiana, non capiva perché molti italiani, pur dicendosi cattolici, non andavano a messa, non capiva molte delle loro feste che ritenevano di origine pagana. Non capiva il fatto che molti italiani non mandassero i figli alle scuole cattoliche, quindi c'era sicuramente una forte ostilità o quantomeno una mancanza di comprensione. Ecco, non credo che sia paragonabile in tutto l'avversione verso i musulmani, ma sicuramente c'era, diciamo, la religione era un motivo di discordia.
C'erano appunto, dopo questi pregiudizi di sfondo religioso, continuiamo ad analizzare il parallelo con l'immigrazione recente. L'anno scorso è stato l'anno, i mesi passati, delle gang africane, un tema molto cavalcato per la sicurezza di Melbourne, che sarebbe stata in preda alle scorribande delle gang di ragazzi sudanesi. C'erano le gang italiane? Allora, come artificio retorico, magari negli anni 30, negli anni 40, qualcosa del genere?
Questo è un altro argomento molto complesso, perché diciamo che gli italiani per molti anni, per molti decenni, e in parte anche gli accademici, hanno teso a dire che la criminalità organizzata italiana, per esempio, non esistesse in Australia e che accuse di mafia o di quella che veniva chiamata la mano nera fossero da ricollegarsi a forme di razzismo verso gli italiani. Oggi noi sappiamo che, per esempio, l'andrangheta è forte in Australia.
Ben più che forte, è uno dei, a livello mondiale, fuori dall'Italia, l'Australia è uno dei paesi con più grande infiltrazione di 'ndrangheta.
Certo, e naturalmente questo è problematico, perché naturalmente la grandissima maggioranza degli italiani non sono criminali, e così la grandissima maggioranza dei nuovi gruppi migranti non sono criminali, quindi queste minoranze di criminali vengono spesso utilizzate in modo strumentale dai politici che vogliono fomentare opinioni razziste.
Ecco, a questo riguardo, in conclusione, se ti chiediamo proprio di tagliare con l'accetta l'argomento, sì. Ovviamente ci può fare questo parallelismo rispetto all'avversione verso lo straniero che si registrava 50 anni fa, ma a tuo avviso è più comprensibile perché adesso, in questo mondo così piccolo, c'è più timore di perdere i propri privilegi, c'è più la paura dell'invasione, o è più grave perché quella che di 50 anni fa era un'avversione che nasceva anche dall'ignoranza, mentre adesso l'ignoranza è molto meno tollerabile in un mondo così, insomma, interconnesso?
Ma io credo che il razzismo sia sempre sbagliato, profondamente pericoloso per la società. Naturalmente la società è cambiata profondamente e il razzismo è cambiato con la società, ma nella sostanza rimane un grande problema non solo per le vittime del razzismo, ma per la società più in generale, perché la società più è razzista, meno è coesa e quindi fa fatica a immaginare un futuro. E una società che non riesce a immaginare un futuro è una società destinata a crisi politiche e economiche molto gravi.
Francesco Ricatti, allora, autore di Italians in Australia, History, Memory, Identity, grazie per essere venuto a trovarci negli studi di Radio SBS.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.